Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti, da Claudio.
Sì, santa giornata anche da parte di Anna. Ave Maria.
Ecco, allora, credo dunque finisce il mese di giugno, mese consacrato al Sacro Cuore di Gesù. E c'è una certa attinenza tra le fiamme che sovrastano il Sacro Cuore di Gesù e le fiamme di quelli che rifiutano l'amore di Dio, e le letture oggi ci aiuteranno anche a capire queste seconde fiamme per coloro che rifiutano le prime. Ecco, si tratta di fiamme e di fuoco e di castighi terribili. E andremo a vedere, non vorrei dilungarmi in altre spiegazioni perché vorrei servirmi degli scritti di Don Dolindo che spiega in modo eccelso, direi in modo illuminato, ecco, questo problema che oggi viene poco considerato e addirittura qualcuno si mette a ridere davanti a questo rischio che sovrasta la nostra umanità, la nostra società. E allora, o si arde d'amore per il Signore, o si arde per le passioni immonde e si finisce per ardere nel fuoco eterno. Allora, io direi, Anna, tu se leggi la prima lettura, poi
Sì.
sentiamo come spiega bene Don Dolindo. Guardate, io me lo sono letto questa mattina due volte e vorrei gridarlo al mondo intero. Ascoltatelo, riascoltatelo, fatelo sentire e non scherziamo con il fuoco.
Benissimo, sì. Allora, il Signore decide di distruggere Sodoma e Gomorra a causa dei gravi peccati che vi si commettono. Lot fugge in una città vicina, che viene risparmiata dalla distruzione perché da lui scelta per rifugiarvisi. Nel viaggio però la moglie si volge indietro, quasi rimpiangendo quanto avevano lasciato, e subito diviene una statua di sale. Chi si converte e poi si volge indietro, ritornando nelle occasioni di peccato, volontariamente si espone ad ardere nel fuoco della concupiscenza e perisce miseramente. Dal libro della Genesi, in quei giorni, quando apparve l'alba, gli angeli fecero premura a Lot dicendo: «Su, prendi tua moglie e le tue due figlie che hai qui, per non essere travolto nel castigo della città di Sodoma». Lot indugiava, ma quegli uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue due figlie, per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui. Lo fecero uscire e lo condussero fuori della città. Dopo averli condotti fuori, uno di loro disse: «Fuggi per la tua vita, non guardare indietro e non fermarti dentro la valle, fuggi sulle montagne per non essere travolto». Ma Lot gli disse: «No, mio signore, vedi, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai usato grande bontà verso di me salvandomi la vita, ma io non riuscirò a fuggire sul monte senza che la sciagura mi raggiunga e io muoia. Ecco, quella città è abbastanza vicina perché mi possa rifugiare là ed è piccola cosa. Lascia che io fugga lassù. Non è una piccola cosa. E così la mia vita sarà salva». Gli rispose: «Ecco, ti ho favorito anche in questo, di non distruggere la città di cui hai parlato. Presto, fuggila, perché io non posso far nulla finché tu non vi sia arrivato». Perciò quella città si chiamò Soar. il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Soar, quando ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco provenienti dal Signore. Distrusse queste città e tutta la valle con tutti gli abitanti della città e la vegetazione del suolo. Ora la moglie di Lot guardò indietro e divenne una statua di sale. Abramo andò di buon mattino al luogo dove si era fermato alla presenza del Signore. Contemplò dall'alto Sodoma e Gomorra e tutta la distesa della valle e vide che un fumo saliva dalla terra come il fumo di una fornace. Così, quando distrusse le città della valle, Dio si ricordò di Abramo e fece fuggire Lot alla catastrofe, fece sfuggire Lot alla catastrofe mentre distruggeva le città nelle quali Lot aveva abitato.
Veramente, a sentire queste cose, no, che sono accadute, per cui ci vengono anche ricordate, sembra che la storia non insegni niente. Noi speriamo sempre che le cose che sono accadute agli altri, sono accadute agli altri perché erano altri, ma a noi queste cose non accadranno mai. Invece, proprio perché tentiamo Dio, in quanto uomo avvisato, mezzo salvato, si dice, noi abbiamo ancora più responsabilità di loro, perché loro non avevano tutto quello che abbiamo avuto noi. Cioè, noi abbiamo gli esempi della vita passata, come è stata vissuta e come è stata castigata. Abbiamo poi tutte le grazie relative alla venuta di nostro Signore, Lui che è venuto a salvarci, ha offerto se stesso per noi, ci ha dato la Chiesa, ci ha dato i sacramenti, ci ha dato sua madre, ci ha dato tutto quello che serviva per vincere, ecco, queste terribili sciagure che provengono dalle passioni immonde. E poiché il peccato, pensate un po', il demonio è spirito immondo, eppure non ha carne, perché è tutta superbia. Ora, si parla anche di animali immondi, ma vediamo gli uomini che vivono in uno stato di immondezza, ecco, ed è perché sono superbi. Difatti, voi vedete che vanno sbandierando l'orgoglio. Voi pensate un po', gay pride, per esempio, significa l'orgoglio, il vanto dell'omosessualità. Adesso sentiremo cosa dice Don Dolindo, proprio come legato l'orgoglio vero all'impurità. Per cui pensate un po', manifestano anche questo orgoglio che significa impurità, ecco, è legato all'impurità. E praticamente questi si confessano credendo di dire una cosa a favore loro e invece si autodenunciano. Vediamo un po'. Allora, cosa dice Don Dolindo? Dice, comunemente si crede che due angeli soltanto fossero andati in Sodoma, perché il terzo stava parlando con Abramo, mentre invece dal contesto è chiaro che Abramo conversava con Dio e che anche se avesse parlato con uno dei tre personaggi, questi lo lasciò appena ebbe finito di ascoltare la supplica che gli faceva per la città peccatrice. I tre angeli o le tre figure umane rappresentavano la Santissima Trinità, il Padre, il Verbo e l'Amore, cioè lo Spirito Santo. Or, quando si trattò di punire Sodoma scellerata, l'angelo, il personaggio che rappresentava l'amore, si eclissò. Interessante queste cose, state attenti. La potenza e la giustizia divina punivano quella città. L'amore era eclissato perché il terribile castigo non veniva inflitto per far emendare quegli uomini scellerati, ma era un flagello di pura giustizia, simile al tremendo castigo che hanno i dannati all'inferno. Per cui pensate che come tutto è chiaro per le anime che vedono, che capiscono, che sono sante, come Don Dolindo. C'erano tre angeli, ma uno di loro si eclissò, restò la potenza e la giustizia. L'amore si eclissò. E in quel caso del castigo praticamente rimane soltanto l'uno, la potenza e la giustizia. Questa spiegazione trova conferma nel versetto 24, dove è detto che il Signore piove dal Signore sopra Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco dal cielo. Tutti i padri riconoscono in queste parole una dichiarazione della distinzione del padre e del figliolo e trovano un luogo parallelo a questo versetto del Salmo. Disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra. Dunque, è certo che i due personaggi entrati in Sodoma rappresentavano il padre ed il figliolo, la potenza e la giustizia senza amore. Come avrebbe potuto essere presente l'amore in una città priva di ogni amore, concentrata nel fango più degradante, insensibile ad ogni grazia, piena di iniquità, senza nome, dove non si peccava neppure per amore materiale, neppure per procreare figlioli di morte, ma per isterilirsi nel peccato più orribile, frutto di insana ebbrezza di senso, i due angeli giunsero in Sodoma sulla sera mentre Lot sedeva alle porte della città. Presso le porte c'era una piazza dove giudicavano le cause. Io salterò perché sono parecchie pagine, per cui vorrei dare degli spunti di riflessione. Adesso dice, vediamo un po', adesso passiamo invece a, dunque, com'è spaventoso questo assalto dell'impurità, in quale degradazione può cadere l'uomo quando perde ogni timor di Dio. La notizia della presenza di due uomini bellissimi si sparse ben presto dall'uno all'altro capo della città ed una grande folla di gente avida di peccato si raccolse nei pressi della casa di Lot per reclamare la consegna di quegli uomini a fine di conoscerli, cioè di peccare. Cioè pensate dove si arriva, c'è la cecità. Volevano approfittare perfino di questi due angeli per la loro bellezza, essere ammassata folla, come vediamo le folle di quelle rappresentazioni scellerate che si fanno sulle strade, che praticamente è un'aggressione a chi li guarda, a chi li pensa, a chi li vuole imitare. Vediamo un po'. Allora, c'è di peccare. Lot, che sapeva di quale perversità erano capaci i sodomiti, uscì subito fuori di casa e si chiuse, cioè si rinserrò la porta alle spalle per non farli entrare. Cercò di persuaderli a desistere dal loro insano proposito, ma poiché essi si facevano sempre più minacciosi, turbato certamente da quell'assalto così violento, non sapendo come liberare i suoi ospiti, fece agli assalitori una proposta vergognosa sperando di ammansirli. Cioè, quale proposta gli fece Lot? Siccome aveva capito che questi erano due angeli di una bellezza che non era umana, cioè si presentavano, diciamo, l'angelo è puro spirito, per cui per farsi vedere doveva in qualche modo utilizzare un metodo per essere visibile, erano di una bellezza sovraumana naturalmente. Sti disgraziati che volevano approfittare di loro, pensate un po'. Che cosa fece Lot cercando di salvarli? Offrì a questa gente le sue due figlie, dice: fate delle mie figlie quelle che volete, ma lasciate stare questi due, pensate un po', sentite un po'. Ma è illusione presumere di curare l'impurità con l'impurità, per cui Lot pensava di curare un'impurità con l'impurità delle figlie, perché i sensi col vizio non si sedano, ma si accendono. Alla proposta di Lot, i sodomiti divennero più furibondi e pieni di orgoglio come erano, vedete, orgoglio, pride, come erano, perché l'impurità non va disgiunta mai dall'orgoglio, si mostrarono anche offesi dall'atteggiamento di Lot a loro riguardo e tentarono fargli violenza per vendicarsene, spingendosi poi verso la porta di casa a fine di abbatterla. Il momento era tragico e Lot si vide perduto, ma gli angeli vennero in suo soccorso. Lo ritrassero in casa, chiusero la porta e colpirono con la cecità quella turba forsennata di assalitori, di modo che essi non potettero più ritrovare la porta e furono costretti ad andar via. Comunemente si crede che la cecità dalla quale furono colpiti sia stato un disorientamento che rese loro impossibile assalire la casa di Lot e forzarne la porta. Non c'è nulla di strano però nel supporre che fossero stati veramente accecati. Questo castigo avrebbe dovuto farli rinsavire, ma l'impurità porta con sé la cecità interiore, per la quale l'uomo invano cerca la casa dove abita Dio. L'impuro non vede nulla, è spaventosamente cieco sui beni più nobili dell'anima e rimane ostinatamente nel lezzo delle proprie iniquità. I sodomiti, accecati nel corpo, rimasero sempre più accecati nell'anima e posero il colmo alle loro scelleratezze. Si potrebbe domandare come mai Dio permise che i due angeli fossero oggetto delle voglie impure dei sodomiti? Non c'è da meravigliarsene, poiché un perverso può rivolgere la sua impietà contro una creatura santa senza che questo la degradi. Gli assalti dell'impurità contro le anime pure sono come le cannonate sparate contro un aeroplano che vola ad altissima quota. Non possono raggiungere il bersaglio e dimostrano solo la scelleratezza di chi tenta l'assalto. C'è lo sterco che attira le mosche. Cioè, vi sono creature impure che attirano le pessime voglie degli impuri, ma su questo sterco le mosche si fermano e vi depongono le uova. Ci sono poi le anime pure verso le quali si rivolge la pessima volontà dei viziosi, ma allora non è sulla creatura individua che s'appunta l'impietà, sebbene sulla creatura in generale. Non è quella creatura che suscita l'impurità, ma è piuttosto la degradazione dell'assalitore che si manifesta in tutto il suo orrore. Così avvenne per gli angeli ospiti di Lot in Sodoma. Quale lezione è per noi questo fatto? e quanto deve darci da pensare. I due ospiti di Lot erano angeli, eppure per essere rimasti un tempo sulla piazza pubblica furono selvaggiamente aggrediti. Imparino le vergini a non esporsi facilmente nei ritrovi del mondo, perché è là che si trovano più facilmente le insidie alla propria innocenza. Anche chi è angelo di purezza può trovare l'occasione del peccato, e nell'occasione nessuno può credersi forte, giacché non siamo angeli, ma siamo rivestiti di fragilissima carne. Gli angeli liberarono Lot dalla violenza dei sodomiti, colpendoli di cecità. Noi libereremo l'anima nostra dall'assalto dei sensi, chiudendoli al mondo con la santa modestia. Nel pericolo non ci facciamo forti, ricorriamo all'aiuto degli angeli nostri custodi, ricorriamo molto più all'aiuto di Maria Santissima, Regina delle Vergini, perché senza un aiuto potente difficilmente rimaniamo incolumi in mezzo all'assalto delle passioni dei sensi ribelli. Ora, io penso anche, vedete, la modestia. Più volte ne parliamo, ma oggi c'è l'occasione per ribadirla, per rimarcarla ed evidenziarla. Questa moda scellerata, vero? Praticamente queste giovani creature che sono tanto graziose all'occhio, diciamo, ma potrebbe essere come degli angioletti, ma presentandosi così praticamente provocano in coloro che sono ormai travolti dal vizio, provocano delle passioni, accendono altre passioni, e queste ragazze che poi addirittura sono arrivate al punto di dire che sono loro che, dice, io quello me lo faccio, per cui addirittura sono degli angeli, nel senso che sono giovani, ma sono degli angeli immondi però, perché il dire io quello me lo faccio è un discorso, sono parole che escono dalla bocca di Lucifero, è il demonio che dice io quello me lo faccio. E ste ragazze che si vantano anch'esse di mostrare tutte le loro fattezze per attirare lo sguardo e i desideri, non sanno cosa costerà loro questo modo di presentarsi all'occhio di chi li guarda. E in questo mondo, diciamo, in questo tempo dove c'è questa sollecitudine alla sessualità, al sexy, a tutte quelle porcherie, va bene, che vengono pubblicizzate, praticamente queste collaborano, sono travolte e collaborano con il nemico per fare altre vittime. Pensate come siamo combinati. E questi però, diciamo che sarebbero peccati, ma diciamo che andiamo ancora sulla natura come desiderio. Ma poi ci sono quelli contro natura, che quelli addirittura sono il massimo dell'offesa all'amore che è divino. E vediamo, allora, pensate un po', se la Madonna, vedete, io torno sempre a Fatima, no, perché c'è tutto, là c'è tutto. La Madonna dice che i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, per cui conferma tutte queste cose, no? I cristiani, di queste parole dette dalla Madonna, addirittura qualcuno ha detto, ma forse i bambini hanno immaginato, ma non sarà vero, cioè non si rendono conto che collaborano col menzognero invece che collaborare con la veritiera, che è la Madonna, la madre del divin verbo che è verità. Per cui i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno. Nel momento in cui, diciamo, questo inferno già su questa terra dove arde la passione impura, non ne parla nessuno. Pertanto mi sembra che ieri Papa Francesco diceva che ci sono tanti martiri, ma nessuno ne parla. Questi sono i martiri fisici, che probabilmente il sangue di questi martiri deve poi lavare i peccati degli uomini, per cui ci sono i martiri per lavare i peccati degli uomini e noi dovremo combattere i peccati, di modo che ci sarebbero anche meno martiri, perché dobbiamo, diciamo, mortificare i nostri sensi, mortificare le nostre voglie ed essere puri, e allora ci sarebbe ordine. E se sono beati se sono beati puri di cuore perché vedono, è chiaro che il significato è questo, che coloro che sono impuri sono accecati, come è accaduto agli uomini di Sodoma, accecati, non vedono. E vediamo già i ragazzetti dopo la cresima, non vogliono più andare a messa, però sono già caduti nell'impurità e non vedono più, sono accecati. E poi parli con i ragazzi e parli anche con quelli che hanno qualche anno in più e non vogliono saperne né di religione né di chiesa né di messa, non vogliono più sapere nulla, non ci credono, però non sanno che loro stanno mostrando la loro carta d'identità, per cui potremmo dire tra i segni, cioè sulle carte d'identità, cosa c'è scritto? C'è scritto anche connotati e contrassegni salienti, vero? Per cui statura, capelli, occhi. Ecco qua, connotati e contrassegni salienti, impurità, cecità, vero? Occhi, né castani né azzurri né grigi, occhi tenebrosi, occhi, vedi che c'è, li guardi negli occhi, gli impuri, e vedi quello che c'è dentro, ma il Signore che dice così è, l'occhio è lo specchio dell'anima, per cui vedete che il Signore spiega tutto per chi vuol muoversi alla luce della parola di Dio. Se non si muove alla luce della parola di Dio non vede nulla, qui dice non esiste niente, sì, perché sei cieco, e invece coloro che sono puri vedono. Beh, andiamo avanti perché non è mica finito, sapete, mamma mia. Io salto pagine, ma qui ce n'è per tutti e sono cose terribili. Nell'infinita, allora dice così, gli angeli insistentemente spingono Lot a salvarsi uscendo dalla città. Nell'infinita sua misericordia Dio voleva perdonare anche i generi di Lot, sentite qua che roba, i mariti delle sue figlie, no? I generi di Lot. Benché fossero peccatori come gli altri, purché avessero almeno prestato fede all'imminenza del castigo che stava per piombare sulla città. Egli quindi esortò Lot ad avvertirli perché si fossero levati sollecitamente e fossero fuggiti. Lot andò a svegliarli, ma essi credettero che li burlasse e non si mossero. L'annunzio di un'imminente rovina, quando tutto era tranquillo e già il cielo cominciava a splendere per l'alba, sembrò loro uno scherzo di pessimo gusto e seguitarono a poltrire. Lot medesimo, come può rilevarsi dal contesto, benché credesse all'avviso degli angeli, non era profondamente convinto. Egli infatti si mostrò restio a muoversi subito e gli angeli dovettero condurlo quasi a forza fuori della città. Egli quindi parlò ai generi con poca efficacia e forse temette pure di far con loro la figura dello stolto, perciò essi non gli credettero e perirono miseramente nell'incendio spaventoso della città. Allora, tu pensa, i genitori che vanno a svegliare i figli, salta su e scappiamo via subito, ma papà, ma sei impazzito, ma voi siete impazziti tutti quanti, ma chi è che vi dice queste cose, ma lasciatemi in pace, lasciatemi dormire, non ti credono, per cui tu hai voglia di gridare e mostrare di volerli salvare, perché diranno che sei impazzito, che sei esaurito, che hai tutte le caratteristiche per non essere creduto, mamma mia. Allora, dunque, dovettero condurlo quasi per forza. Egli quindi parlò ai generi con poca efficacia, però. Avviene sempre così, non si crede a chi ci parla in nome di Dio e si preferisce il proprio giudizio, non si parla con penetrante efficacia ai peccatori quando non si ha un cuore pieno di fede e qualunque apostolato riesce sterile. Quante volte noi parliamo ai peccatori delle grandi verità della fede con un cuore freddo e privo di vera virtù e poi ci stupiamo che non si commuovano. Quante volte parlando diffondiamo intorno il gelo dell'anima nostra e poi ci meravigliamo che i cattivi continuano a poltrire nei loro vizi. Io penso, ad esempio, sempre tornando a Fatima, vero? Noi sappiamo che Lucia ci ha riferito quel che accadrà. Lei vede la lancia di fuoco che colpirà l'asse della terra. Ma credete che qualcuno, magari per curiosità hanno letto, ma tutti sperano che non accada nulla, per cui resteranno a poltrire nelle loro abitudini, diciamo che sono o mediocri o addirittura peggio che mediocri, e continueranno a vivere senza scuotersi, senza cambiare niente, perché sperano sempre che il Signore, sperano che la misericordia di Dio praticamente gli conceda di continuare a peccare. Per cui se il Signore non ci castiga, vuol dire che non ci rende casti, vuol dire che ci lascia marcire nei nostri peccati. Ed è un ragionamento che oggigiorno è difficilissimo farlo, perché le cose si spiegano alla rovescia, per cui tutti credono che con l'anno della misericordia noi possiamo continuare a fare i peccati. Cioè, Signore, permettici, cioè concedici di continuare a fare quello che facciamo, per cui se non ci castiga ci lascia come siamo. Allora non sarebbe più misericordia, perché la misericordia invece vuol salvarti, vuol purificarti. E il castigo e la misericordia vanno a braccetto, perché il castigo rende casto, per cui è misericordia. Dio, dice, si mostra infinitamente condiscendente con Lot, perché Abramo aveva pregato per lui, e la preghiera del giusto è per noi una difesa meravigliosa. Lot avrebbe dovuto fuggire subito e indugiò perché era ancora attaccato alla città e non era profondamente convinto dell'imminenza del castigo. Dio lo compatì e lo fece condurre fuori per mano degli angeli. Gli era stato detto di rifugiarsi alla montagna e preferì rimanere nella piccola città di Balè, che poi le balle, sapete quante ne sentiamo noi, di Balè. Il Signore risparmiò quel luogo per amor suo, benché avrebbe potuto costringerlo con severità ad andare sui monti, ma non volle forzarlo, dato che la preghiera da lui rivolta gli era sufficiente a risparmiare la piccola città. Dio infine lo sollecitò ad entrare subito in Balè, detta poi Segor, la piccola, affermando che il ministero degli angeli, che non poteva scatenare il flagello devastatore prima che egli si fosse messo in salvo. Con quanta delicatezza il Signore tratta sempre le sue creature e con quanto amore rispetta la loro libertà, fino a sembrare quasi che dipenda da loro. Pensate che roba. Ah. E adesso andiamo avanti, salto, vero? Oggi rimane ancora come testimonianza della divina giustizia quel luogo desolato, Sodoma e Gomorra, dove furono le città peccatrici ed il mare che prima stava tra le fitte boscaglie come gemma cerulea divenne oscuro, bituminoso e senza vita. Perciò fu chiamato ed è chiamato Mar Morto. I pesci che vi entrano muoiono e gli uccelli che sorvolano cadono come fulminati. Non allinea più la vita là dove fu profanata con tanti peccati contro le leggi stesse della vita. E, capite, sembra che Sodoma e Gomorra siano sotto il Mar Morto. Poi lui spiega anche con tanti esempi, ecco, scientifici. L'urto tremendo di due amori, e questa è la, è, diciamo che la conclusione, che è meravigliosa, vediamo un po' gli orari qua. L'urto tremendo di due amori nella distruzione delle città peccatrici e nella nostra vita. Il castigo col quale Dio colpì le città peccatrici fu senza dubbio terribile e fu un atto di pura giustizia, come si disse. Persino nel diluvio universale la terribile scena di distruzione era come dominata dalla misericordia nell'arca che galleggiava sulle acque. Qui tutto fu di giustizia. Ecco, bruciò tutti. Anche gli uomini antidiluviani furono colpiti per l'impurità prima del diluvio, ma i sodomiti erano come l'emblema stesso dell'impurità più degradante, perché contraria alle leggi della vita, e perciò Dio li colpì col fuoco. E l'angelo del terzo segreto di Fatima ha in mano una spada di fuoco e riferiscono i bambini: sembra voglia incendiare la terra, rivolta verso la terra perché vuole incendiarla. E allora la Madonna chiede, ecco, chiede che aspetti, che attenda, che vede cosa può fare ancora, ma l'angelo grida a gran voce. Se voi leggete l'Apocalisse vedete che gli angeli gridano a gran voce, per cui esattamente, ecco, come l'angelo dell'Apocalisse, grida penitenza, 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 cioè io posso fermarmi, ma voi per fermarmi, io ho l'ordine di bruciarvi, dovete mostrare dolore per i peccati che avete fatto e farne penitenza, ma noi invece che fare la penitenza abbiamo aumentato i peccati, per cui pensate un po' cosa ci aspetta. Il Signore è inesorabile, sentite un po', il Signore è inesorabile con l'impurità, perché questo è il peccato che più direttamente contrasta il suo amore. Egli ci ama immensamente e ci ha fatti liberi per avere il nostro amore. L'amore suo vuole riversarsi in noi e l'amor nostro deve rifondersi in lui. Egli ci lascia liberi, ma è geloso di questo amore, perché è proprio l'amor suo che vuole renderci sommamente felici nella sua eterna felicità. Ora, che cosa contrasta di più l'amore di Dio quanto l'impurità? Quando il nostro cuore si infanga, quando si riempie di un amore estraneo al Signore, quando si concentra nelle creature o peggio in se stesso, senza dare adito al Creatore, allora è stretto da ogni parte da tribolazioni che sono le voci dell'amore che picchia alle sue porte per entrare. Le tribolazioni, capite? Noi vogliamo spiegarle in altro modo. L'amore umano deve essere dominato da Dio, poiché questo è diritto dell'eterno amore, cioè ama il tuo Dio con tutto il cuore, cioè il nostro amore deve essere rivolto a Lui prima di tutto. Il Signore ci ha dato la legge della carità, perché noi lo amassimo nel prossimo, ed ha santificato il matrimonio, sentite un po', rendendolo sacramento. È il primo miracolo, Gesù l'ha fatto in uno sposalizio. Allora, ha santificato il matrimonio rendendolo sacramento, perché la funzione dell'amore umano si mutasse in funzione del divino amore. è meraviglioso quello che spiega. Egli così non ha menomato la nostra libertà, ma nello stesso tempo ha salvaguardato i diritti del suo amore, che sono imprescrittibili. Egli può dirsi ci lascia liberi in tutto e sembra quasi assente da noi fuorché nell'amore, perché ci ama e vuole essere amato. L'amore suo si fa sentire appena è offeso, reagisce, ci insegue, ci percuote, ci ricaccia nelle più tormentose angustie, ma non cede. L'impurità lo contrasta in questo amore ed egli lo insegue e la combatte fino alla distruzione. Egli è vigilante amore anche quando le creature si uniscono santamente. Pensate un po', anche quando si uniscono santamente, le tribolazioni della carne proprie dei coniugi, delle quali parla San Paolo, sono l'amor vigilante di Dio che impedisce il pieno riversarsi di una creatura nell'altra e che le costringe a ricercarlo fuori dei diletti della carne o delle effimere armonie della vita. Queste sono bombe, sapete, sono bombe di luce. Cari miei, anche diciamo nel matrimonio, vero, bisogna sempre amare Dio sopra le creature. Sentite un po' cosa dice: non lo vediamo noi che l'amore è troppo vivo ed ardente fra due creature troncato presto dal Signore? E che persino l'amore materno o paterno troppo concentrato nel figliolo è spezzato dalla morte? Se Dio fa questo con l'amore benedetto da Lui, che cosa non farà con l'amore che gli è estraneo? O peggio, con quello che si concentra in se stesso? Chi ama illecitamente una creatura nei limiti della legge naturale conserva anche un barlume di amore, sentite un po', perché ama la creatura di Dio. Ed in un certo modo esce ancora fuori di sé, pur fermandosi sull'umana nullità. Ma chi si riversa in se stesso o ama per se stesso il turpe diletto che lo soddisfa, si allontana così completamente dall'amore che si trova per necessità di fronte ai fulmini dell'amore contrastato e profanato. Un peccato contro natura non conserva più neppure il più piccolo vestigio di amore. È turpe concentramento in se stesso, è orrore che Dio abomina e colpisce senza misericordia. Sentite che botte, ragazzi. È un fatto che nessun peccato è colpito più severamente da Dio quanto quello dell'impurità. I più spaventosi flagelli che l'umanità ricorda sono dovuti a questo peccato. Le più grandi angustie della vita hanno questa triste radice. Le calamità del mondo, la rovina di tante città, i terremoti, le pestilenze, le guerre e la fame hanno origine dall'impurità. Anche quando sono castighi dell'irreligione, della miscredenza, hanno la radice nell'impurità. Perché l'irreligione è l'impurità dello spirito che infallibilmente, presto o tardi, diventa impurità della carne, come l'impurità della carne porta con sé quella dello spirito che allontana da Dio. Pensate a Martin Lutero, no? Che era prete, era frate agostiniano. Che cosa ha combinato sto povero uomo, sto povero frate? Cosa ha combinato? Che praticamente le sue eresie insegnate, per orgoglio, sono diventate anche impurità della carne, tant'è vero che lui stava con una donna che era una suora che ha tirato fuori dal convento e una sera, quando sulla terrazza i due, cioè lui frate, lei suora, ecco, lei dice: guarda Martino, che bello il cielo, che belle le stelle. Dice: abbiamo sbagliato. se torniamo indietro, chiediamo perdono al Signore, e lui ha risposto, ormai il carro è sprofondato nel fango, non è più possibile uscirne. Lo stesso pensiero ha fatto Giuda. Sono cose terribili, noi parliamo di tante parole roboanti, spiegassimo la verità, la gente sarebbe anche cosciente di quello che fa. Allora, praticamente l'irreligione, l'impurità dello spirito, infallibilmente, presto o tardi diventa impurità della carne. Tu, piccolo verme umano, inutilmente tenti persuaderti che certi peccati sono frutto del tuo istinto o delle tue esigenze fisiologiche, inutilmente neghi Dio e la sua giustizia per essere più libero nelle tue degradazioni. L'amore eterno non ti dà tregua, ti insegue, e la lotta fra lui e l'amore tuo recalcitrante è duello all'ultimo sangue, senti che roba. Egli ti castiga nel corpo e te ne fa sentire il peso. Voi pensate oggi, diciamo, le parti che cercano i piaceri, oggigiorno sono quelle, se andate all'ospedale, sono quelle che finiscono, vero? Dico che finiscono dove? Nell'inceneritore, che è un inferno anticipato perché si brucia tutto. È terribile dire queste cose, purtroppo però se noi fossimo più, diciamo, più attenti e più semplici capiremmo questi segnali. Egli ti castiga nel corpo e te ne fa sentire il peso finché tu non l'abomini e non ricacci da te la carne come oggetto indegno del tuo amore. Egli ti acceca la mente, ti indurisce il cuore, ti priva di ogni grazia perché tu nell'angoscia del tuo spirito lo cerchi come refrigerio. Egli a volte ti punisce con la stessa impurità e permette che tu cada in abissi profondi di abominazione, che ti senta schiavo di abomini inveterati e ti riconosca un orrore finché non confessi il tuo male e non ti emendi, dandoti vinto dall'amore che ti cerca e che solo può purificarti. Le tue vie sono tenebrose, piene di affanni, il tuo cuore è stretto da un torchio, l'anima tua cammina come lo spirito immondo del quale parla il Vangelo per luoghi aridi, cercando riposo e non lo trova. Cerca compagnie più cattive per tentare almeno così di giustificare il suo operato, ma è sempre angustiata finché non cede all'amore eterno che la insegue per amore. Dio non rinunzia alle esigenze del suo amore, è l'unico diritto che vuol conservare pieno su di noi, perché sa che solo l'amor suo ci sazia. L'affanno col quale l'impurità ci tormenta viene da lui direttamente. Egli non si affida ad altri per punire l'amore infedele, e come per Sodoma e Gomorra è detto, il Signore piove dal cielo sopra Sodoma e Gomorra, zolfo e fuoco dal cielo, così per ogni anima il flagello che punisce l'impurità viene direttamente dal Signore. Non fu un'eruzione vulcanica l'inabissamento delle città peccatrici, fu l'impeto dell'amore contrastato che arse di sdegno. Non vengono dalle creature i castighi sugli uomini impuri, vengono da Dio. È il Signore che piove dal Signore fuoco e zolfo di angustie e desolazioni. Satana, che è invidioso del nostro bene, ci spinge perciò all'impurità fin dai più teneri anni. Vedete che ci siamo in mezzo? Vedete che vogliono fare le leggi per l'impurità dei più teneri anni? Che tenta di porre come base di ogni vita che si schiude questo tristissimo germe di sventure. Per questo la vita infantile di certe creature è irta di spine, benché non si sia ancora sviluppata. Quelle immodestie, quelle curiosità impure, internet e tutte quelle porcherie che vanno a guardare. Immodestie, mezzi nudi. Vero, e curiosità impura per vedere le porcherie, quegli atti sconci, quelle parole degradanti, filmano, vero, gli atti tra ragazzi e li mettono in rete perché tutti li vedano e perché il male si diffonda. si propaghi. Parole degradanti fanno piovere fuoco di angustia sulla giovane vita che cresce. E poi le troviamo con i psicofarmaci, vero? A volte una sola immodestia in un'anima che Dio predilige e che destina a grandi cose può determinare un'infanzia ripiena di lutto, di fame, di percosse, di contrasti, di affanni. Un sol peccato impuro può rendere la vita disgraziata e piena di sventure. È inutile ricercare nel cielo la cattiva stella che è stata a causa del nostro amaro destino. La stella del cielo è l'amore eterno che ci incalza, è l'amore e l'amaro destino dell'amor nostro infedele. Il combattimento e l'urto di questi due amori e la vittoria deve rimanere all'eterno amore. Che se la creatura ostinatamente rifiuta l'amore, avviene a lei come a Sodoma e a Gomorra. È sommersa nel fuoco eterno e non ha più scampo. L'amore la insegue in tutto, in ogni l'amore la insegue in ogni ridotta della libertà, in ogni trincea del cuore, in ogni rifugio dei sensi, e giunge fino al punto che preferisce vederla nell'odio eterno. State attenti, perché adesso viene fuori il resto. È una cosa terribile. Allora, e giunge fino al punto che preferisce vederla nell'odio eterno anziché data all'amore di un altro. È terribile, ma è verità. L'anima dannata è tutta odio, ma almeno così non può dare ad altri quell'amore che avrebbe dovuto dare a Dio. Capite che spiegazione? Odia se stessa, odia l'inferno, odia i dannati, odia la vita, odia la morte, odia Dio, ma lo odia perché non può amarlo. È questa la forma che prende l'amore ingrato che non si è fatto sconfiggere dall'eterno amore. Lo odia, ma non ama altri. Lo odia, ma lo apprezza sopra tutte le cose. Che rifugge, ma non trova riposo fuori di lui. Arde, ma non trova refrigerio fuori di lui. Non può dire mai, io l'ho scambiato per un altro amore, poiché lungi da lui non trova che odio. E la vittoria è sempre dell'eterno amore. Io non so cosa devo fare qua, perché mi devo fermare. Cioè, io credo che dovremmo fare una trasmissione su queste cose qua, Anna.
Sì, sì, non è neanche il caso di fare, come vedi, che tu completi la lettura, perché non ci puoi lasciare così dall'orologio, però è un peccato veramente.
Beh, ma poi anche tu c'hai da leggere i Dondolindo sempre su queste cose.
Sì, sì, ma non è, è bene allora, proseguire. Ecco, tu
vado avanti.
Sì?
Il tremendo castigo di Sodoma e di Gomorra è qualche cosa che somiglia all'inferno. Il diluvio fu una purificazione, il fuoco fu una distruzione. Dio volle lasciarci una testimonianza dell'inferno perché l'uomo non osasse sfuggire al suo eterno amore. Mandò direttamente gli angeli suoi per punire le città scellerate dove non si amava che il senso, affinché l'umanità avesse capito che i diritti dell'amore sono inviolabili. Arrestiamoci tremanti innanzi al cataclisma spaventoso. Non indaghiamo se gli uomini che vi furono travolti si salvarono o si perdettero. È l'unico flagello che Dio ha coperto solo col manto terribile della giustizia, senza che in esso rifulga un barlume di misericordia, perché è il flagello che ci ammonisce ad amare Lui solo. Egli sa, nella sua infinita scienza, se ha raccolto dei fiori anche tra quelle fiamme, a noi non rimane che il terrore del castigo. Perché solo così i sensi ribelli possono essere domati o possono darsi all'eterno amore. Vinci dunque tu, o Signore, in questa mia carne già macchiata, vincimi con un altro fuoco, mandami lo Spirito Santo perché io sia pura e ami te solo sopra tutte le cose. Non permettere che io bruci nella fiamma della concupiscenza, ma brucia tu col fuoco del tuo Santo Spirito le mie, i miei reni ed il mio cuore affinché io ti serva col corpo casto e ti piaccia col cuore mondo. Eccomi, io mi ti do interamente e non voglio che in me ci sia nulla di estraneo al tuo amore, che se io sentissi in me gli involontari moti della mia miseria, siano essi come gemiti della carne inferma che sospira a te, e se fossi tormentato dalle tentazioni di Satana, siano esse come combattimenti trionfanti per darti una vittoria più gloriosa e più piena. Tu nella morte dissolverai questo mio corpo per cancellarvi persino le orme che vi lasciò quello che ti è estraneo. Sarà l'ultimo colpo del tuo amore trionfante che strapperà l'anima all'angustia della carne, la libererà dal laccio e le darà ali di colomba per volare a te. Io accetto sin d'ora la morte e la dissoluzione di questo mio corpo in espiazione delle infedeltà del mio amore e ti supplico a purificare l'anima mia col tuo sangue affinché essa non sia tocca da altra fiamma e non bruci d'altro amore che in quello dell'infinito tuo amore. E vedete, perdonarmi, io vado sempre a finire a Fatima, no? Cioè, la Madonna ha fatto vedere ai tre pastorelli che cosa? L'inferno, qui ai bambini, perché se lo l'avesse fatto vedere a qualche adulto, a qualche sapientone, non avrebbe creduto, pensava che fosse magari, dice, può darsi che io forse ho mangiato qualcosa di pesante e ho così qualche reazione fisica alla pesantezza di stomaco e ho immaginato qualcosa che però non era vero, no? Per cui ha fatto vedere l'inferno e ha detto che le anime che vanno all'inferno, cioè il peccato che manda più anime all'inferno è il peccato impuro. Oggi noi siamo immersi, siamo impantanati in questo peccato che non è denunciato, addirittura arriviamo al punto che vorremmo giustificare e poco poco anche benedire, capite? Per cui è talmente lontana la verità dal pensiero attuale che l'uomo comune non può neanche immaginare quel che realmente sovrasta. Allora, mode che offendono il Signore e fuoco che brucia in eterno. La Madonna non l'hanno mai vista sorridere. Padre Pio dice guardatevi dalla valanga di fuoco, non vorrei essere vivo in quel tempo, dice non vorrei che ci fossero neanche i miei sandali, capite? Ma noi continuiamo a cantare e ad applaudire ai cantanti e a tutti quelli che ci piacciono, invece di applaudire al Signore, dire Signore ti ringrazio perché le tue parole sono parole di vita eterna, mi illuminano. Io sono degradato, Signore, abbi pietà di me, hai guarito i lebbrosi, guarisci anche me, sono lebbroso anch'io, sono lebbroso perché sono superbo, perché sono orgoglioso, perché sono presuntuoso, perché spero di salvarmi senza meriti, questo è un peccato contro lo Spirito Santo. Se uno non si salva senza meriti, presume di salvarsi senza meriti, immaginate quelli che presumono di salvarsi continuando a peccare, no? Mi capite? Ecco, io mi fermo qui, ne avrei da dire ancora, ma mi fermo, perché Anna, diciamo che ha da dire il resto adesso, e lascio a te la parola, così oggi abbiamo fatto il pieno di verità. E io spero, e poi questo lo potete ascoltare, riascoltare sul sito della radio Buon Consiglio o su Stella Matutina, ecco, avete due canali dove potete ascoltare, dove potete anche diffondere, perché questa è pura verità. E quando accadrà non potremo dire ah ma io non credevo, dovremmo dire non ho fede in quello che mi è stato detto, non credo neanche ai fatti che il Signore mi mostra, non credo neanche alle minacce, non credo. Pensate alla Madonna, dice, se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, era soprattutto nel peccato impuro, finita sta guerra ne inizierà una di peggiore. E abbiamo visto, diciamo, queste guerre, cosa hanno fatto? questi corpi peccaminosi praticamente cosa sono stati? Macinati, sono stati ammazzati, sono stati bruciati, sono stati sepolti con sepolture comuni, con le ruspe buttavano i morti dentro nelle fosse comuni, cioè vedete questi corpi, no? Diciamo, siccome noi siamo corpo mistico di Cristo, l'Eterno Padre vedere che il suo corpo mistico è, diciamo, invece che amare Dio, no? Amiamo noi stessi e cerchiamo queste porcherie qua, è chiaro che dice guardate, sperando che ecco, con queste guerre, che sono misericordie anche le guerre, l'ho detto Gesù alla beata Petrone, vero? Dice, queste guerre le ho permesse io perché i ragazzi che sarebbero marciti nei loro peccati, stando in trincea per paura di morire, pregavano, si confessavano e così si sono salvati loro e si sono salvate anche le ragazze con cui facevano i peccati. Pensate un po' la misericordia dove arriva, no? Per cui smettete di fare i peccati, smettete di fare i peccati, ste ragazze, sti ragazzi, poveri noi, sono, vedete, vita e famiglia distrutta, anche la famiglia, famiglia religiosa, le famiglie della Chiesa stessa, no? Io direi che non facciamo neanche lo spazio musicale, cosa facciamo? Dobbiamo guadagnare tempo?
No,
vogliamo mettere lo spazio musicale?
Vedo l'orario, Claudio, vedo l'orario, non ci consente proprio più
ecco,
di tanto.
Ecco, per cui avanti, tocca a te, salta la presentazione e vai subito ai porci, vero?
sì, il tempo è... No, se vuoi continuare per terminare tu, la lama finché vuoi.
Sì.
Dove hai preso queste meditazioni? Da dove, per favore?
Il libro della Genesi.
Ho capito.
Di Don Dolindo.
Benissimo, grazie. Penso che sia una domanda che si pongono in molti tra le persone che hanno ascoltato. Va bene, allora, dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui, lo svegliarono dicendo, «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro, «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti pieni di stupore dicevano, «Chi è mai costui?» che perfino i venti e il mare gli obbediscono.
Ma questa barca era diretta verso la terra dei Gadareni, vero? Dove c'erano gli indemoniati, vero?
Esatto, esatto.
Per cui direi di arrivare là, se puoi, così continuiamo su questa linea, sì. Cioè, a parte la barca, diciamo,
certo.
Ma adesso andiamo a vedere dove e cosa spiega,
certo,
Don Dolindo.
Proprio l'impurità.
Sì.
Ecco, allora sono a pagina 214. Con ogni probabilità la tempesta del lago fu suscitata da Satana, il quale temeva o sapeva che Gesù, passando all'altra riva, lo avrebbe cacciato da Gades, dove si era annidato, possedendo due poveri infelici, ridotti quasi a belve nel sepolcreto della città. Le sepolture presso gli ebrei erano spesso delle ampie caverne, e il demonio, che ama l'immondezza e la morte, si era rifugiato nelle sepolture di Gades, dalle quali usciva con tanta furia che nessuno più si arrischiava a passare di là. Gesù si avanzò proprio presso i sepolcri e da essi sbucarono immediatamente gridando i due indemoniati. Erano terribili nell'aspetto, ma innanzi al Redentore tremavano, non osavano avanzarsi. E gridarono, che abbiamo noi in comune con te, o Gesù, figlio di Dio? Sei venuto qui avanti tempo per tormentarci? Essi infatti dovevano sentirsi tormentati dalla maestà divina del Redentore, e per questo lo chiamarono figlio di Dio. Ecco, tralascio la parte seguente, vado a termine pagina. Satana non cessa di insidiare gli uomini. Anche dopo essere stato sconfitto da Gesù si rifugia nelle sepolture, cioè in quelle anime, in quegli ambienti dove è morta ogni grazia. Là diventa furioso ed assale con impeto la Chiesa, sperando sempre di vincerla. Lo abbiamo visto nelle persecuzioni scatenatesi in Russia, in Messico e in Spagna. Noi non ci accorgiamo di essere spesso insidiati da Satana, fino a venir posseduti da lui, e non ci accorgiamo di darci a lui con i nostri peccati, e specialmente con certi peccati. Non parliamo qui delle abominevoli pratiche della magia o dello spiritismo, nelle quali più direttamente tante anime si danno a Satana, ma parliamo di quei peccati di malizia raffinata che non vengono da fragilità, ma da calcolo e da perversità. Certe impurità, certe infedeltà, certe ingiustizie, certi orrori di orgoglio o di insane passioni aprono le porte a Satana e gli danno un vero e proprio possesso delle povere creature che cadono in simili eccessi. Una volta possedute poi da Satana, non hanno più limiti nell'impietà e nella degradazione, perché il maligno si diverte nel renderle sempre più obbrobriose. È una cosa della quale non possiamo disinteressarci. Satana, per turbare i centri nervosi del nostro organismo e per questi turbamenti può gettarci o negli eccessi dell'impurità o in quelli dell'ira o in quelli dell'intemperanza. A volte ci capita di avere delle velate momentanee ossessioni di Satana e non ci facciamo caso, non vi poniamo rimedio, stimandole effetti del carattere o del temperamento. L'impazienza ci conduce all'insofferenza, al nervosismo, ai gridi, alle scandescenze, al furore, alle violenze, persino al delitto. Gli ultimi stadi dell'ira, specialmente quando sono furiosi, implacabili e violenti, sono vere ossessioni alle quali abbiamo dato corso noi stessi. Possiamo non dare soverchia importanza ad un'immodestia, ad una curiosità, ad una mollezza, ad un'immagine oscena, ad uno spettacolo immorale, ma dopo aver dato libertà al senso, spesso credendo con lo sfogo brutale di placarlo, ci troviamo come avviluppati in un'atmosfera di impurità che diventa febbre, passione, ossessione. Si arde, si ha sete, si è come folli, concentrati in un'idea fissa che diventa fantasma, eccita, deprime, sembra sazietà ed è incentivo, sembra vita ed è soffocazione. È un insieme strano che sconvolge, che toglie il respiro all'anima e lo dà tutto al senso. Toglie al cuore l'amore e lo riversa tutto nell'avidità dell'emozione di un godimento brutale che strappa allo spirito la fecondità e lo rende arido come palude disseccata. Si sente in questi momenti nel volto stesso la bruttura, nel corpo la turpitudine, nell'ambiente il rimprovero, nella coscienza il rimorso, eppure si è come schiavo in catene. Basterebbe in questi momenti una rinunzia anche minima per vedere riaccesa la piccola scintilla di una luce superiore, per vedere rinascere almeno il rammarico di essere caduti in uno stato di obbrobrio e risentire il grido penitente della misericordia di Dio a questa dolcissima oasi di pace. Ma quando la volontà crede di districarsi dai lacci o almeno di cominciare ad allargare le maglie, subito alla più piccola attrattiva del male si sente di nuovo soffocata. Vi sono stati di vera ossessione diabolica che, non troncati a tempo con l'umile riconoscimento della propria miseria, con un atto di penitenza che ridoni il dominio sulla natura anche in una parte minima, con la fiduciosa preghiera e il ricordo, il ricorso alla divina misericordia nel sacramento della confessione, crescono fino al parossismo diventano delirio e poi si mutano in uno stato di cauterizzazione tale che mostra l'obbrobrio come vita e la degradazione come galanteria. Dobbiamo insistere su questa penosa psicologia, giacché l'ossessione diabolica dalla quale dipendono le altre è proprio l'impurità, l'esperienza delle tempeste di tante anime tratte dal naufragio per divina bontà, rende doveroso premunire quelle che con troppa facilità vanno nei luoghi dei divertimenti, dove Satana s'annida come in una sepoltura. È troppo generale l'ossessione dell'impurità, è troppo facilmente creduta un'esigenza della natura per poter dissimulare una piaga così purulenta. È forse l'ostacolo più grave e più generalizzato che si frappone alla salvezza delle anime. Satana sa bene celarsi nella carne e comincia ad insinuare il dominio con la scusa della bellezza e dell'estetica o con quella della conoscenza. Si crede di ammirare con purezza una linea artistica che diletti lo spirito, si crede di dover conoscere certe cose, proprio come nell'Eden. Eva vide prima la bellezza del frutto e poi con Adamo s'accese del desiderio della conoscenza del bene e del male. La tentazione della conoscenza trascina l'infanzia all'immodestia e corrode l'innocenza, trascina gli adulti a non voler sembrare ignari della vita e corrode l'integrità. Satana alla persistenza di un assediante in questi campi. Non ha fretta, ma gli preme di assodare bene la conquista di ogni trincea del male. L'illusione dell'estetica e della bellezza spinge la donna a mostrarsi. Ed ecco ripetuto il gioco dell'Eden. La donna che trascina l'uomo, il suo corpo, che dovrebbe essere tempio di Dio, diventa insidia, che concentra prima l'attenzione, poi il desiderio, poi la curiosità, poi il senso, poi la passione. Satana gioca e come? La moda, la civetteria, la leggerezza, tutto gli serve per rendere quel corpo come esca dell'attenzione altrui. Avvengono delle illusioni, sembra che la distanza lo renda più bello, che lo ingrandisca, che lo renda grazioso, e l'attenzione intensa comincia a stancarlo. Eccita il sistema nervoso ed apre la via a Satana. Se non si chiude l'occhio volgendolo a Dio e alle pure bellezze del creato, si stabilisce già la febbre della curiosità, che più soddisfatta diventa più impellente. La donna dal canto suo, che pur sembra così gelosa del pudore, quando sta sola è quella che meno bada al pudore, con la scusa dell'estetica. Satana ha inventato mille ritrovati, mille cosmetici, mille esigenze per concentrarla idolatricamente in se stessa. La toeletta di una donna mondana è sotto questo aspetto un orrore di rinnovate e raffinate visioni obbrobriose che sommergono l'anima nella carne. Essa poi, sbrigliata nei sensi, delira. E tanto più in quanto che vuole apparire l'emblema della correttezza. Non è pura che per orgoglio. E dove l'orgoglio abbatte le barriere della purezza, si mostra in tutto l'orrore della sua seduzione, credendolo quasi un dovere. In lei la tensione verso l'abisso appare affetto, sentimento, delicatezza e si precipita nel male quasi come si immolasse all'amore. Presa poi nei vortici della passione, è terribile, implacabile, eccessiva, dominatrice, e non si accorge che Satana la possiede in pieno e ne fa un suo strumento di morte per le anime. Termino qui, mi sembra, essendo donna, mi provo quasi vergogna nel leggere queste descrizioni davvero.
La donna
che
crede di sedurre, sì, non si accorge che è una sedotta.
Esatto,
è quello il
purtroppo
punto.
È questa.
Ma hai finito, finito o c'hai ancora qualcosa da leggere?
Sì, adesso esalta la purità, proprio un inno alla purità che è qualcosa.
Ecco, allora, avanti, 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 c'è tempo, no?
O purità, fiore profumato di cielo, gelsomino di notte che si dischiude quando nessuno lo vede, mimosa pudica che si chiude al contatto esterno, rosa che s'apre solo nelle valli di Gerico, o felicità vera dell'uomo nel mortale cammino che apri l'orizzonte dell'ineffabile luce di Dio. O purità, purità, oasi nel deserto, altezza tutta avvolta di sole, candore delle cime inviolate dei monti, delle supreme aspirazioni umane. O purità, pace profonda, che fai riposare l'anima in Dio e gliela fa scorgere anche nelle tenebre del mortale cammino come unico amore. O purità, senso di libertà dello spirito dal peso della carne, volo che lo sospinge nelle silenti magnificenze dei cieli, semplicità di vita, raccolta e lontana dalle emozioni sconvolgenti dei sensi. O tesoro immenso, di facile conquista, purché non s'apra un solo spiraglio a Satana, purché non si dia una sola concessione alle sue suggestioni e non si turbi l'anima con un solo granello della polvere impura, poiché essa è delicata come l'occhio e uno solo di quei granelli fastidiosi le impedisce di vedere. Oh, con quante preghiere bisogna implorare la grazia della purità e come bisogna avere familiarità con la liturgia della Chiesa, che è campo di purità, dove tutto spira libertà ed elevazione del cuore. Non sappiamo più dilungarci nella psicologia dell'impurità. Abbiamo bisogno di respirare, di risalire a galla, di uscire dallo scafandro, di strapparci la maschera contro questa pestifera ipitrite. Con tutte le cautele non si riesce a respirare. Occorre fuggire, fuggire, fuggire sui monti di Dio e bere alle aure soavissime della purezza, della Vergine Santissima, degli angeli, dei santi. A volte poter sgrassare e voler sgrassare ci si ingrassa. Per voler togliere la pece ci si imbituma in questa torbida mota e più ci si agita per fuggire questa melma, più ci si affonda. Occorrono le ali spiegate dell'amore e come passeri bisogna sfuggire dai lacci del bieco uccellatore diabolico che tenta insidie anche nei campi del bene. Quando ci si salterella a fior di terra, Dio solo, Dio solo, la carne non è vita, la creatura non è amore, il senso non è diletto, anche quando si è legati dai doveri coniugali, non è il senso la meta, ma la vita che si dischiude a Dio, quasi desiderio di restaurare nel fiore puro che nasce la propria purezza offuscata. Non facciamo la psicologia delle altre ossessioni diaboliche che a noi appaiono solo agitazioni di passioni, perché ci dilungheremmo troppo. Ci basti notare che quando la passione diventa furiosa, proprio come quella che agitava gli indemoniati di Gades, e aspira, come quegli spiriti infernali, di entrare nei porci, cioè di abbruttirsi al livello degli animali, allora è passione che ha aperto la via a Satana ed è pericolosa, perché latente ossessione diabolica. Contro Satana non si può combattere con semplice velleità di vittoria. Occorre una difesa strenua, una vigilanza continua, un ricorso costante alle armi più potenti che ci dona la fede. Solo così si scaccia Satana e si riacquista la nobiltà che Dio ci ha data, chiamandoci alle altezze della vita spirituale soprannaturale. Non abbiamo, negli episodi di questo capitolo, noi abbiamo la sintesi delle fasi che attraversa l'anima prima di essere sopraffatta da Satana e del modo come deve ricorrere a Gesù Cristo per essere liberata. Essa prima è lebbrosa, cadendo nei peccati veniali avvertiti, poi è paralitica nella sua volontà e si avvicina alla morte perché non sa più vincersi e reagire al male. Poi è presa dalla febbre delle passioni e delle tempeste interiori ed infine cade nella morte spirituale ed è preda di Satana. Per risorgere da questi stati deve ricorrere a Gesù perché la tocchi con la sua vita e la salvi, abbandonandosi alla sua volontà e confidando nella sua potenza. Deve ricorrere a Gesù con fede umile e viva, desiderando ascoltare la sua parola vivificante. Infermo Claudio, poche righe. Il sentimento della propria indegnità e la voce di Gesù Cristo risonante in noi con le sante meditazioni vuotano l'inerzia dell'anima paralizzata dalle voci della natura. Dobbiamo far entrare Gesù nella nostra casa e vivere in familiarità con Lui perché cessi la febbre delle passioni. Cessata questa febbre, dobbiamo servire Lui nelle opere di amore e di zelo come la suocera di San Pietro serviva in casa per volgere al bene la febbre delle nostre attività. Dobbiamo chiamare Lui nelle tempeste della vita, nelle insidie di Satana, nei turbamenti dei sensi, perché Egli si levi, regni in noi ed imponga la calma. Dobbiamo infine uscire dalla sepoltura delle nostre gravi colpe e presentarci a Gesù nel sacramento della penitenza, perché Egli cacci Satana, dissolva gli immondi greggi che pascolano in noi a danno della divina gloria e della nostra salvezza eterna e ci doni la vita dell'anima, l'amore a Dio solo e la pace. Amen.
Per quello che Gesù ha detto alle pie donne di Gerusalemme, vero? Non piangete su di me, piangete su voi stesse e sui vostri figli, perché sono preda, la donna è preda del demonio e si guasta anche i figli che genera. Per cui la donna, diciamo, deve essere amata, protetta, come San Giuseppe era il custode della Sacra Famiglia. Ogni sposo deve essere custode della Sacra Famiglia perché ogni famiglia è sacra e deve vedere nella donna una creatura da proteggere, da amare, da aiutare, ma nello stesso tempo la donna è di aiuto all'uomo, però tutti e due debbono lodare il Signore e guardare a Lui, perché l'amore dei due sposi deve essere unito e rivolto alla fonte dell'amore che li ha uniti. Diversamente è un percorso, è una gincana, è un qualche cosa che ci rompe le ossa e viviamo da infelici perché non vogliamo essere felici.
È già un inferno anticipato, Claudio, è proprio già un inferno anticipato, ecco.
Sì. Allora, noi abbiamo terminato adesso, salutiamo voi tutti e ringraziamo il Sacro Cuore di Gesù che nell'ultimo giorno del suo mese ci ha, credo, aperto gli occhi, ci ha aiutato a pensare secondo lo Spirito e non secondo la carne. Santa giornata a tutti da Claudio
ed Anna. Ave Maria.
Ave Maria.